Capitolo 6.
Benvenuti in un nuovo capitolo di Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.
Capitolo 6, o dovremmo dire 666. Il protagonista di oggi è proprio lui, il diavolo. Conosciuto con moltissimi nomi e comune a quasi tutte le religioni, il demonio, o il maligno, è un'entità malvagia che tenta in ogni modo l'uomo, colpendolo nei suoi punti deboli. Diavolo deriva dal latino diabolus e dal greco diabolos, colui che divide o che calunnia. Conosciuto anche come Satana, dall'ebraico Satan, nemico, colui che si oppone, e che nel cristianesimo diviene Satanas, avversario di Dio. Nell'iconografia è rappresentato come arcangelo del male, talvolta identificato con Lucifero, un serafino, uno degli angeli più vicini a Dio, che credendosi a lui superiore, si ribellò, diventando il principe infernale e raccoglitore delle anime malevoli. Nell'esoterismo però la figura di Satana e quella di Lucifero non coincidono. Lucifero è il diavolo che cerca di tentare l'uomo con il suo libero arbitrio, portandolo a compiere scelte sbagliate, spesso in giacca e cravatta e dall'aspetto avvenente. Nelle rappresentazioni coincide sovente con l'alta borghesia, che si esprime con linguaggio forbito e colto, mostrando un aspetto più umano e sfaccettato.
Ricordate l'affascinante attore Al Pacino, che nel film L'Avvocato del Diavolo lo interpreta in modo unico? La vanità è decisamente il mio peccato preferito. Satana sarebbe invece più antico, raffigurato con zoccoli e corna caprini, personalità che induce l'uomo ad avvicinarsi al lato infernale, nell'aspetto più materiale. Nelle rappresentazioni è più tribale e legato a culti subalterni, spesso coincide con Mefistofele, presente nel folklore tedesco, che in genere ha il libro rosso con sé, recante le firme delle persone che hanno venduto la propria anima. Il suo nome è associato al dottor Faust, personaggio che invoca il diavolo e in cambio dell'anima desidera tutto lo scibile. Il numero associato al demonio è il 666. Nella Bibbia il 3 è il numero perfetto, uno è trino. Il 333, indicato una volta, esprime il mistero di Dio, se due volte indica la natura umana e divina di Gesù e così via, fino ad arrivare a 999, che è il numero più sacro, il 3x3 scritto per tre volte. Il suo rovesciamento nel satanismo indica il numero della bestia. Demonio, invece, deriva dal latino demonium, traslitterazione dal greco daimonion, ovvero appartenente agli dei, collegato al daimon, che in origine indicava un'entità che poteva essere benevola o manevola. Un esempio di daimon benevolo è quello di queste oscure materie di Philip Pullman, di cui consigliamo sia il libro che la serie TV. Con il cristianesimo assume un significato negativo e collega la stregoneria e il paganesimo con la figura di Satana. Infatti, nel periodo dell'Inquisizione e della caccia alle streghe, si riteneva che queste firmassero un patto con il diavolo, diventando sue spose. Il dio Pan, satiro legato alla natura e alle selve, nel Medioevo venne demonizzato, così il diavolo cominciò ad assumere le sembianze della divinità: barba a punta, corna frontali e zampe caprine con gli zoccoli.
Molti sono i nomi dei demoni che affiancano il diavolo, studiati dalla demonologia. Tra tanti citiamo Belzebù, principe dei demoni, il cui nome significherebbe signore delle mosche, proprio come l'omonimo libro di William Golding, in cui i componenti di un gruppo di preadolescenti si ritrovano da soli su un'isola deserta. Nel tentativo di auto-organizzarsi emerge l'aspetto umano più recondito e cattivo. I ragazzini si imbattono in una testa di cinghiale, ricoperta di mosche, che diventa quasi una divinità fino a giustificare il loro agire. La sintesi del bellissimo libro è: l'uomo, quando lasciato a se stesso, non può salvarsi, perché produce male, anche in una situazione estrema, in cui ci si dovrebbe aiutare gli uni con gli altri. La presenza del diavolo nella cultura umana è onnipresente, seppur con determinanti differenze. Nella cultura popolare, il diavolo è la causa di agenti esterni che portano male all'uomo e che sono apparentemente inspiegabili, come tempeste, pandemie, distruzione del raccolto, una malattia del bestiame. un po' come le streghe, che fanno patti col diavolo per colpire qualcuno, scatenando fenomeni e catastrofi naturali. Nel Salento, alla vista di una coda di serpente che striscia tra i sassi e i cespugli, o di fronte alla coda recisa di una lucertola che si contorce ancora, seguo l'esclamazione «Demoni su, c'è angelo e vo, tu diavolo e io angelo». Nella dicotomia biblica, i due poli rappresentano il bene e il male assoluto, inferno e paradiso, diavoli e angeli. In particolare, nell'iconografia religiosa è raffigurato spesso l'arcangelo Michele che sconfigge Lucifero.
Nel mondo popolare è però noto Sant'Antonio Abate, che il diavolo non riusciva in nessun modo a circuire. Nel rapporto tra il santo e il demonio ne derivano una serie di tradizioni della cultura contadina, come quella in Abruzzo del 17 gennaio, l'Usant'Antonie, in cui vi è anche la rappresentazione di Sant'Antonio, l'arcangelo Michele e il diavolo che girano per le case cantando versi che descrivono le gesta del santo. Nell'esorcizzare i mali quotidiani, il racconto diviene mito, che viene riattivato dal rito. Un nome popolare che scherna il diavolo è Berlicche, presente anche in alcuni modi di dire come Berlicche e Berloc, ovvero mancare di parola, cambiare le carte in tavola, espressione usata in Piemonte per invocare i demoni nel giocare. Certamente Torino è uno dei luoghi più legato al mondo demoniaco, che sembra essere uno dei vertici della chiesa satanica con Londra e San Francisco o Chicago. Infatti, nei pressi dell'ospedale Cottolengo negli anni Ottanta, sembra si celebrassero in un ex cimitero dei riti satanici, tanto da ritenere necessario chiuderlo al pubblico. Nelle valli valdesi vi è una leggenda di un demone che di notte slega il bestiame nelle stalle. Una ragazza propone al pastore di dormire nella stalla per verificare chi compie tali dispetti. A mezzanotte vede un'ombra e si sente sopraffare e vive le ore della notte terrorizzata finché, dopo aver narrato l'accaduto al pastore, la mattina seguente muore. Una delle erbe che si riteneva avesse la funzione di allontanare demoni e spiriti maligni è l'iperico, così come l'orchis morio, un tipo di orchidea. Se disposte in croce sugli ingressi, impedivano al diavolo di entrare. Il pioppo invece sembra fosse sacro al maligno, perché la croce del Calvario era costruita con quel legno, così come il pino silvestre si riteneva fosse il rifugio di spiriti demoniaci. I gessi e gli amuleti apotropaici sono molteplici in Italia e tra i metodi per scacciare diavoli e demoni si usa anche toccare ferro, che si ritiene riesca ad annullare le forze del male. Quando il diavolo veniva evocato nei sabba delle streghe, vi partecipa con le sembianze metà umane e metà caprine. Per molto tempo i sabba sono stati associati alle messe nere, ma sono rituali lontani. La messa nera, infatti, è propria del satanismo ed è un rifacimento della messa cattolica di cui ne segue le fasi.
Alcuni storici ritengono che nel 1574, a mezzanotte, nel castello di Vincennes, Caterina de' Medici, che sembra consultasse Nostradamus, fece celebrare una messa nera per capire la malattia che aveva colpito il figlio Carlo IX di Francia. Durante la cerimonia fu ucciso un bambino la cui testa serviva da tramite tra i partecipanti e il demonio evocato. I racconti si sono moltiplicati, creando o amplificando l'aura nera di Caterina de' Medici, come ogni leggenda che oscilla tra la storia e il mito. Il diavolo non indossa solo un aspetto umano, ma spesso si tramuta anche in animale, come un rospo, un gatto nero, un maiale e un caprone. La capacità mutevole del diavolo è legata ai suoi tentativi di ingannare l'uomo, questa arte ingannevole della maschera e di quello che nasconde. Nella toponomastica italiana ci sono molteplici luoghi che portano il nome del diavolo, come in Toscana il Ponte del Diavolo, che nella sua magnificenza si dice sia stato costruito dal diavolo per una scommessa vinta con un prete. In cambio della costruzione ebbe quattro anime, lasciando l'impronta della sua mano sulla pietra. Il canale dell'inferno è vicino Orvieto, via su alcuni massi la culata del diavolo, perché sembra che tra quelle rocce vide la Madonna e scappando a gambe levate cadde lasciando l'impronta di dietro con i tre fori fatti dal forcone. Sul Duomo di Milano aleggia una leggenda. Nel 1386 sembra che Lucifero non abbia ordinato la fondazione, apparendo in sogno a Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano.
Le credenze di spiriti e demoni sono studiate dalla demonologia. Gli esorcisti ritengono che i demoni possono penetrare nel corpo umano possedendolo. In una ricerca che ho fatto per la tesi magistrale, ho intervistato un prete esorcista e assistito ad un esorcismo. Partendo dall'assunto che tutt'oggi i malesseri spiegabili, le disgrazie e le sfortune non hanno una motivazione razionale, molte persone si affidano alla religione. Da sempre nel mondo popolare la dicotomia magia-religione ha visto una causa scatenante maligna, talvolta magica, come malocchio o fatture, e una risoluzione religiosa. Un esempio di questa dicotomia è il tarantismo in Puglia, che ha una causa scatenante magico-popolare e una risoluzione religiosa con San Paolo. In passato si ricorreva spesso a streghe popolari o guaritori, contadini, non gli imbonitori televisivi o i truffatori organizzati, per spezzare fatture o capire se si aveva il malocchio. Ma è un mondo che ha ancora delle eco nel substrato subalterno, sempre più anonimo e che tende a scomparire. Pertanto, nelle mie ricerche antropologiche, individuai per alcune risoluzioni il coincidere del prete con una sorta di terapeuta e l'esorcismo una sorta di rituale terapeutico che giovava alla persona richiedente assistenza. Una sorta di esorcisterapia. L'esorcista mi spiegò che bisognava fare una distinzione precisa tra coloro che credono di essere posseduti, e con questo giustificano alcuni comportamenti che risultano anche abbastanza esagitati, come mettere versi, trasformarsi in animale nel comportamento, e coloro che davvero hanno un malessere, probabilmente risultante da forme di magia popolare, a cui questo esorcista ricorreva con un esorcismo soft, recitando l'esorcismo minore di Papa Leone XIII. A questa tipologia di intervento ho assistito con il consenso della persona, una donna molto semplice, afflitta da una serie di sventure che dichiarava di avere il malocchio. L'esorcista, proprio come molti film, indossa gli strumenti e recita l'esorcismo. Exorcizamos te, omnis immunde spiritus. Esorcizziamo te e ogni spirito immondo, ogni potenza satanica, ogni infernale avversario, ogni legione, ogni congregazione e setta diabolica. Più l'esorcismo proseguiva, più la persona sembrava sofferente, si contorceva e si lamentava, finché al termine del rito affermava di sentirsi meglio e che i dolori di cui soffriva erano spariti di colpo. Poi ci sono coloro, e da questi il prete ci ha tenuto a non farmi conoscere, che sono posseduti nel senso peggiore del termine, come il caso di una giovane ragazza molto sfortunata che era posseduta non da un demone, bensì da un'intera legione. E sosteneva il prete esorcista che se mi ci accostavo poteva essere troppo pericoloso, perché qualcosa di nefasto poteva entrare anche dentro di me. L'antropologia ci insegna a non giudicare, ma a riportare i fatti in maniera oggettiva e trarre conclusioni per la ricerca. Pertanto io non posso rispondere alla domanda che vi state ponendo proprio ora: ma allora è tutto vero? C'è una possibilità che tutto questo possa accadere? Quello che posso sostenere sicuramente da antropologa è farmi una mia opinione, ma non posso distruggere una realtà altra che per quella persona coinvolta è reale. Già dal primo millennio avanti Cristo, l'uomo scopre il potere di scongiuri e amuleti, di riti eseguiti da sacerdoti o sciamani, e il diavolo e i demoni che causano sofferenze e cataclismi, che trasformano la medicina e la scienza in esorcismo. Il regista Luigi Di Gianni, che intervistai per questa ricerca, visti i suoi lavori sul mondo occulto e magico popolare, mi raccontò di una misteriosa figura che conobbe in una piccola taverna, nel luogo in cui stava girando delle scene di un suo lavoro filmico. Costui gli raccontò di essere una sorta di traghettatore di anime, colui che portava individui posseduti con la sua auto, una sorta di carro funebre, da un esorcista e poi li riaccompagnava a casa. L'antropologo napoletano Ernesto De Martino scriveva che al centro del mondo culturale magico c'era il mago, che aprendosi al dramma esistenziale del magismo diveniva interprete del dramma esistenziale della comunità e stabiliva strategie di risoluzione che diventavano culturali perché plasmavano la tradizione. Quello che ha fatto in un certo senso questo prete esorcista, accettando che alcuni membri della propria comunità, avulsi dalla realtà comune, ma vittime di un malessere generale, di precarietà e di un futuro colmo di incertezza, ha accettato la loro tradizione magica popolare, congiungendo quella dicotomia magia-religione di cui parlavamo prima.
La figura del diavolo è da sempre presente nei racconti del folklore. Italo Calvino, nella sua raccolta di fiabe italiane, raccoglie quella di Barba Blu, in cui il diavolo è sconfitto da una ragazza che riesce a raggirarlo. Elemento comune a molte fiabe del folklore, come quelle tedesche raccolte dai fratelli Grimm, quelle russe raccolte da Alexandra Afanasieff e quelle irlandesi raccolte da William Yates. Chissà che proprio da questa pecca del diavolo, che viene raggirato da inconsapevoli personaggi di ogni tipo, derivi il detto popolare «ne sa una più del diavolo». Uno dei nostri film preferiti con protagonista il maligno è Rosemary's Baby, diretto da Roman Polanski nel 1968, in cui una splendida Mia Farrow si ritrova a interpretare la donna che deve crescere il figlio del demonio. Vi consigliamo di diffidare da dolci vecchiette che vi regalano ciondoli con la radice di Tannis. E come non citare il classico del 1973, L'esorcista di William Friedkin, tratto dal libro di William Peter Blatty, le cui atmosfere, assieme al tema centrale del film, hanno scatenato incubi in maniera transgenerazionale. La cinematografia ha realizzato tantissimi film su esorcismi e possessioni, non possiamo citarli tutti, ma sicuramente il bellissimo Constantine di Francis Lawrence del 2005, tratto dalla serie a fumetti Hellblazer, creata dal fumettista britannico Garth Ennis. Una delle versioni più ironiche del diavolo l'abbiamo trovata nella serie TV American Horror Story, Asylum, nelle vesti di una suora che, posseduta dal diavolo, dice a nostro avviso delle battute formidabili. Come la famiglia Winchester di Supernatural, in cui la caccia a demoni diviene nel susseguirsi delle stagioni qualcosa di più complesso, con dialoghi davvero profondi. Citiamo anche una serie divertentissima che andava in onda sul canale musicale MTV nel 2007, Reaper, in missione per il diavolo. Al compimento dei 21 anni, Sam scopre che i genitori, in cambio della guarigione del padre da una malattia, avevano promesso al diavolo il loro primogenito. Così il diavolo, nelle vesti dell'elegante Jerry Belvedere, vuole che lui sia il mietitore, colui che dovrà raccogliere le anime fuggite dall'inferno. Gli episodi sono esilaranti. Non da meno il concetto di bene e male viene affrontato in maniera molto profonda nella serie TV The Midnight Mass, scritta dal regista e sceneggiatore Mike Flanagan, personalità che sta diventando un vero maestro dell'horror.
L'antropologo napoletano Alfonso Maria di Nola, che ha dedicato un saggio al diavolo, scrive: «Ogni diavolo è l'immagine proiettata miticamente delle distruzioni esistenziali, che sono per esempio il Rimbaud e insieme la fantasia di liberazione, di godimenti sessuali, di affermazione del vivere e del godere che la struttura culturale nega agli uomini». Contrariamente a quanto si pensi, non era il Medioevo il periodo in cui la paura del diavolo era più forte. Il Rinascimento, infatti, che eredita dai secoli bui l'iconografia legata al diavolo, continua a darne rappresentazioni in bassorilievi, affreschi, intarsi, e il poeta Dante, con l'inferno nella sua Divina Commedia, nella descrizione meticolosa di un luogo così temuto, getta sale sul fuoco. Altri grandi letterati hanno reso una figura così controversa come quella del diavolo, intrigante come nella letteratura tedesca Goethe e il suo Faust, e in quella russa Bulgakov con il Maestro e Margherita, con il diabolico gatto Behemoth. Talvolta il nome Cagliostro è associato al mondo diabolico. Alessandro Balsamo, conte di Cagliostro, palermitano, fu un truffatore ed esoterista. Fece credere di avere visioni, di invocare spiriti, e il motto della sua setta era «In verbis, in erbis, in lapidibus», nelle parole, nelle erbe e nelle pietre. Convinse un massone di saper trasformare il piombo in oro, chiaramente sostituendo il contenitore. Come taumaturgo si finse medico e prescrisse tisane guaritrici. Insomma, aveva del diavolo la capacità di raggirare le persone.
Il compositore Giuseppe Tartini dedica al diavolo una sonata per violino, Il trillo del diavolo. Sembra che Tartini avesse sognato di fare un patto con il diavolo e che egli era al suo servizio. Durante il sogno ode questa musica incredibile che prova a riscrivere al suo risveglio. Tutti noi la conosciamo anche perché Dylan Dog, indagatore dell'incubo Made in Italy, figlio della mente di Tiziano Sclavi, pubblicato dalla casa editrice di fumetti Bonelli, alla fine degli anni 70 nasce il gioco di ruolo Dungeons & Dragons, ma molti credevano fosse un gioco satanico, perché si parlava di divinità, di ruoli di esseri misteriosi e di luoghi fantastici. In alcuni luoghi degli Stati Uniti veniva addirittura bandito. Aneddoto ripreso dalla serie TV Stranger Things, in cui il master Eddie Manson viene accusato di venerare il diavolo. Così in quegli anni molte band heavy metal o rock and roll furono accusate di venerare il demonio. Si riteneva addirittura che alcune canzoni dei Beatles o dei Led Zeppelin, se ascoltate al contrario, potessero invocare Satana, o gruppi ancora come i Rolling Stones, con Sympathy for the Devil, e i Black Sabbath erano visti da alcuni come pericolosi e vicini al diavolo. Così come il blues era la musica del diavolo, perché il nome prende origine da un'espressione inglese, to have the blue devils, ovvero una situazione di profonda malinconia o depressione, e che diviene canto degli emarginati e degli esclusi per etnia. Insomma, la cross-medialità del diavolo è antica. E ora, in Demologico racconta.
Armando quella mattina eseguì la solita routine giornaliera: lucidare l'argento, riempire il calice di vino che assaggiava sempre con un sorso, vestire sempre con gli abiti ben stirati. Quando udiva il suono delle campane, faceva il suo ingresso nell'abside della piccola chiesa di paese. Lo accoglievano i canti angelici delle vecchiette in prima fila, che si univano al coro delle suore. Quel giorno, quando cominciò a diffondere l'incenso, nel fumo, vide comparire una sagoma dalle sembianze umane. Per un momento credette che qualcuno fosse arrivato tardi a messa e non si soffermò a verificare chi fosse. Odiava il momento dell'elargizione ostie, il gesto di dover inserire quei sottilissimi dischetti bianchi nelle bocche di perfetti sconosciuti. Non andava d'accordo con una sua vecchia paura. Era germofobico, ma per amore del suo Dio storceva il naso ed eseguiva quel rito fedelmente. Quel giorno particolare, però, si sentiva più titubante, perché stanco di quella ritualità quotidiana, e poneva in discussione, tra i mille pensieri solitari che faceva, molte scelte compiute nella sua vita, ma quanto alla sua fede, quella restava incrollabile. Al termine della messa rimase solo a guardare l'enorme crocifisso alle sue spalle, che sovrastava l'altare, quando, ponendosi forse troppi interrogativi, fu colpito da un quesito pronunciato a voce alta. Una voce estranea interrompeva il suo pensare. «Armandì, o adesso dovrei chiamarti Don Armando?» Il prete trasalì, una voce così profonda e oscura, prima di quel momento l'aveva sentita solo dalle bocche dei posseduti, quando aveva eseguito gli esorcismi. Erano anni che non ne faceva più, riteneva che farli fosse troppo stancante per corpo e anima. Si volse lentamente e notò di trovarsi dinanzi a un uomo di mezza età che indossava un cappello a tesa larga e un lungo cappotto grigio. Rimase colpito dall'anello dorato che mostrava il dito medio della mano sinistra, un manufatto ben lavorato e al contempo molto appariscente. «La conosco?» chiese Don Armando con tono stizzito. «Oh, non lo so quanto mi conosci. Dovresti però ricordarti di me, non è poi passato così tanto tempo». Don Armando si sforzò di ricordarsi di quella figura, ma non riusciva a riconoscerla, eppure aveva dei tratti del viso quasi familiari. L'uomo sorrise. «Forse è vero che il nostro cervello preferisce rimuovere alcuni ricordi». Poi vi fu qualcosa sul viso di quello sconosciuto, un piccolo luccichio negli occhi, che fece rabbrividire Don Armando, rievocando in lui un antico ricordo. Berlicche, da piccolo, era un bambino che al suo prossimo ne faceva di ogni tipo, senza esclusione di compagni di scuola e familiari, parenti ed estranei. Maltrattava gli altri bambini più piccoli di lui, tormentava i genitori mentendo loro, faceva dispetti gravi agli anziani del paesino. Continuò così nel tempo, finché un brutto giorno non combinò un guaio troppo grande per essere dimenticato dagli altri. Diede fuoco a un po' di sterpaglia nel fienile dietro casa. Armando, che lo conosceva bene, aveva visto tutto, eppure non disse nulla né ai suoi genitori né agli altri adulti che abitavano nei pressi del fienile, perché Berlicche conosceva il suo segreto. Armando, quando trovava un animale morente in paese, lo raccoglieva di nascosto per portarlo nella sua casa sull'albero e attenderne la morte. Anche se al catechismo gli avevano detto, durante una lezione sul Vangelo, che desiderare una cosa simile significava compiere peccato, lui sperava di cogliere nel momento del trapasso dell'animale qualcosa di simile a un'anima che vola verso il cielo. Berlicche aveva spiato Armando più volte e sapeva di quell'abitudine, ma aveva conservato in cuor suo quel segreto, nella speranza di usarlo al momento opportuno come elemento di ricatto. Appiccare l'incendio divertì in modo incredibile Berlicche, ma le sue risate furono interrotte da forti grida. All'interno del fienile c'era qualcuno. Il piccolo Armando si pietrificò come una statua, non sapeva cosa fare, Aiutare quella persona nell'incendio avrebbe potuto permettere a Berlicche di rivelare il suo segreto, e questo, secondo lui, il paese non glielo avrebbe mai perdonato. Ma non fare nulla avrebbe significato qualcosa di troppo grande per lui, una scelta di cui si sarebbe pentito per il resto della sua vita. Così si soffermò a pensare sul da farsi, finché decise di segnalare alla casa più vicina l'incendio che cresceva attimo dopo attimo. Corse per qualche minuto e bussò alla porta della cascina trafelato. Presto ho visto delle fiamme laggiù. I contadini corsero fuori, portando secchi di acqua, ma quando riuscirono a spegnere le fiamme era già buio e le grida non si udivano più da un pezzo. Armando non ebbe la forza di tornare a casa, non avrebbe potuto guardare negli occhi i suoi genitori, non dopo quello che aveva fatto. La colpa era sua, e anche l'attesa per agire lo aveva portato a compiere un atto terribile. Mentre piangeva in un angolo di un rudere abbandonato a un chilometro da casa sua, qualcuno alle sue spalle parlò. «Su, non piangere così, a tutto c'è rimedio. Sei libero di fare la scelta giusta, io ti aiuterò. In cambio ti chiedo qualcosa di cui puoi fare a meno oggi, in vista di domani». Armando e la figura misteriosa parlarono a lungo, ma di una cosa lui era certo, non avrebbe mai più dimenticato quella voce. Voce che quel giorno ritrovava personificata di fronte a lui a distanza di tanti anni. «No, non può essere, non può essere lui». «Su, non agitarti così», disse l'uomo. «Hai fatto la tua scelta. Sei diventato una personalità rispettata da tutti, ricca e riconosciuta. Continuo a odiare te stesso, ma questo forse non c'è rimedio. Hai voluto provocarmi con quegli esorcismi, ma non è così semplice, sai. Non sono che fiammiferi che bruciano tra le fiamme dell'inferno». Don Armando provò ad allungare un passo nell'intenzione di scappare, ma si sentì afferrare da un'enorme forza invisibile e cadde sui gradini vicino alla balaustra. Il viso gli divenne paonazzo, sentiva la voce morirgli in gola prima di riuscire a gridare per chiedere aiuto. Poi avvertì un forte calore che partiva dallo stomaco, avvolgeva il cuore e investiva di colpo arterie e vene. Non c'erano fiamme, ma sentiva ardere vivo il suo intero corpo. Neanche in quel momento Don Armando ebbe certezza del fatto che quando una vita si spegne, passando ad altra forma, è possibile vedere la sua anima innalzarsi dal corpo e prendere il volo verso la volta celeste. Questo accadde mentre l'uomo che era stato bambino dispettoso da piccolo e che poi aveva sposato l'oscurità anni dopo entrando in un altro regno, usciva in silenzio da quel luogo sacro, percorrendo la navata principale e sussurrando maledizioni in latino. Il mattino dopo, dalla Perpetua, fu trovato davanti l'altare un mucchietto di cenere e poco vicino una scritta, tracciata con la stessa polvere, che lasciava leggere: «Ogni creatura di questo mondo sceglie il proprio inferno immondo».
Questo capitolo è terminato. Ora potete fare sogni tranquilli. Ma ricordate,
se qualcuno vi fa una proposta chiedendo qualcosa in cambio, pensateci bene. Prima o poi verrà a riscattare il debito.
Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.